Allora, mettiamo che una persona visiti Pescia per la prima volta. Cammina per il centro, si guarda intorno e a un certo punto vede questo piccolo oratorio. Molto elegante, pulito, un'architettura sobria. Potrebbe sembrare, non so, una delle tante belle chiesette che si trovano in Toscana. Ma le fonti che abbiamo qui, ci raccontano una storia incredibile. Questo non è solo un edificio, è stato il campo di battaglia di due mondi.
È esattamente questo il punto. Qui si sono scontrate due forze potentissime. Da una parte c'era un progetto artistico, quasi d'élite, no? Diciamo un'operazione voluta dall'alto, da un uomo ricco e colto. E dall'altra parte invece un'ondata di fede popolare, un'onda travolgente che veniva dal basso e che al fine ha letteralmente conquistato questo posto.
La nostra analisi di oggi quindi è proprio questa. Non è solo la storia di un edificio, ma è vedere quale di queste due forze ha vinto. Partiremo dalla sua fondazione, un gioiello del Rinascimento, e poi vedremo come un'immagine considerata miracolosa abbia preso il sopravvento, cambiando tutto, nome, scopo, persino l'anima del luogo. Bene, partiamo dall'inizio. Anno 1447. L'oratorio non si chiama come oggi, ma è dedicato ai santi Pietro e Paolo. Chi era il committente? E soprattutto, perché un'opera così raffinata proprio lì?
Allora, il committente era Francesco Galeotti, un personaggio di spicco di Pescia, un notaio. Ma c'è un dettaglio fondamentale. Lavorava a Roma presso la Camera Apostolica.
Ah, quindi era a contatto con il centro del potere.
E con l'arte che contava. Esattamente. E quando tornava nella sua città, voleva lasciare un segno del suo status. Costruire un oratorio così non era solo un atto di fede, ma una potentissima dichiarazione sociale. Del tipo, guardate chi sono e da dove vengo.
E questa dichiarazione ha uno stile inconfondibile. Voglio dire, se un visitatore arriva da Firenze e guarda la facciata, ha una specie di déjà vu.
Certo.
C'è qualcosa che urla Firenze del primo Quattrocento. Quali sono gli indizi che ci dicono che qui c'è la scuola di Brunelleschi?
Beh, guarda, gli elementi sono chiarissimi. Le paraste in pietra serena che vedi sulla facciata, le cornici, quell'equilibrio quasi matematico. È un linguaggio puro, quello che si stava affermando a Firenze in quegli anni. E la ragione è semplicissima.
Ovvero?
Il progetto è attribuito ad Andrea di Lazzaro Cavalcanti, detto il Buggiano.
Ah, il Buggiaro!
Proprio lui, che non era un architetto qualunque, Era l'allievo e addirittura il figlio adottivo di Filippo Brunelleschi.
Quindi non è un'influenza, è un legame di parentela artistica diretta.
Esatto, è la testimonianza più importante dell'architettura brunelleschiana in tutta la Val di Nievole. È come se un pezzo della Cappella Pazzi fosse stato trasportato e impiantato nel cuore di Pescia.
E l'interno doveva essere altrettanto spettacolare. Oggi magari l'occhio cade su altro, ma le fonti ci dicono che il pezzo forte era il soffitto.
Un capolavoro assoluto, un soffitto a cassettoni in legno riccamente intarsiato. Al centro, per ribadire la dedica, c'erano la Vergine con San Pietro e San Paolo. Ma il dato che fa capire l'investimento è il costo della decorazione finale.
Ah, sentiamo.
Per dipingere e dorare le sculture, Ippolito Brunetti fu pagato la cifra stratosferica di 300 fiorini d'oro.
300 fiorini d'oro. Sì, per la decorazione del soffitto. Questo dà l'idea del prestigio che Galeotti voleva associare al suo nome. Quindi, ricapitolando, abbiamo questa capsula del tempo rinascimentale, perfetta, costosa, un monumento al prestigio di una famiglia. Sembra una storia conclusa. Eppure, a pochi metri da lì, stava crescendo una forza totalmente diversa, che avrebbe travolto tutto.
Esattamente. Mentre l'oratorio del Galeotti era un luogo d'arte, di celebrazione, diciamo formale, la vera spiritualità della gente pulsava altrove. Pensa che da oltre due secoli, su un ponte lì vicino, c'era una piccola edicola, un tabernacolo, e dentro c'era un affresco della Madonna delle Grazie. E quest'immagine, era considerata miracolosa.
Ed è qui che la storia cambia completamente. Non parliamo più di architetture a committenti, ma di devozione popolare pura. Come si manifestava questa devozione?
In un modo travolgente e anche problematico. La gente lasciava testimonianze continue. Le fonti descrivono un'edicola letteralmente sommersa di ex voto. Tavolette dipinte che raccontavano il miracolo, cuoricini d'argento, candele.
Quindi diventò quasi un problema di ordine pubblico, immagino.
Praticamente sì. Lo spazio non bastava più, il decoro veniva meno. e c'era anche il rischio di incendi con tutte quelle candele. Insomma, quell'immagine era diventata troppo grande per il suo piccolo spazio.
E si doveva trovare una soluzione. L'idea di costruire una chiesa nuova fallì per mancanza di soldi, un classico. E a quel punto qualcuno si sarà girato, avrà visto quel gioiellino rinascimentale a due passi, magari un po' sottoutilizzato, e avrà pensato.
Esatto. Perché no? Fu una soluzione pragmatica. Mise d'accordo le autorità religiose e quelle civili, il comune. Ma attenzione, non era una decisione da poco. Per spostare un'immagine così venerata e di fatto occupare un oratorio di prestigio, serviva un'autorizzazione dall'alto. Serviva il via libera del Granduca di Toscana.
E il Granduca non solo diede il permesso, ma finanziò anche l'evento. Autorizzò una spesa di 140 scudi, che non era poco. E qui c'è il punto chiave. Non si trattava solo di spostare un quadro. Si voleva trasformare questa necessità in un momento fondativo per la città. E serviva una cerimonia in grandissimo stile.
E che cerimonia fu! La data da segnare è il 1 gennaio 1605. Le cronache dell'epoca sono chiarissime. Pescia non aveva mai visto una partecipazione di popolo di tal genere. È incredibile pensare a quelle stesse strade oggi, magari tranquille, invase da una folla festante. Fu un evento totale, guarda. C'erano i cittadini, le confraternite, con i loro stendardi, tutti gli ordini religiosi, e poi le campane di tutte le chiese di Pescia e dei paesi vicini che suonarono ininterrottamente. Era un suono che unificava l'intera valle.
Ma il dettaglio che trasforma la festa locale in un evento di rilevanza statale sono gli invitati. Qui la cosa si fa davvero interessante.
Decisamente. Da Firenze arrivò la famiglia regnante al completo. Il Granduca Ferdinando III, la principessa Cristina di Lorena e il loro figlio, il futuro Granduca Cosimo.
I Medici.
I Medici. E non vennero da soli. Portarono con sé degli squadroni di alabardieri, la loro guardia d'onore.
Un attimo. L'intera famiglia Medici si sposta da Firenze a Pescia con la scorta armata per lo spostamento di un'immagine sacra. Sembra un dispiegamento di forze enorme. Qual era il calcolo politico? Cosa ci guadagnavano?
Ci guadagnavano moltissimo. È una mossa di marketing politico geniale. Invece di imporre il potere dall'alto, i Medici scendono in mezzo al popolo e si fanno patroni della sua devozione più sentita. Loro legittimano un culto popolare e così facendo legano il nome della loro casata a un'immagine miracolosa. In pratica dicono a tutti: la vostra fede è la nostra fede. Questo miracolo ha il sigillo dello Stato.
Quindi non è solo devozione, è una mossa da manuale del potere. E c'è un momento durante la processione che mi sembra catturi questa fusione tra sacro e popolo in modo perfetto.
Sì, un momento di altissima tensione emotiva. Arrivati davanti all'oratorio, prima di entrare, il Monsignore si fermò sulla soglia. Si voltò verso la piazza gremita e benedisse la folla, sollevando l'immagine stessa. Un gesto potentissimo.
E l'impegno dei Medici non finì quel giorno. Vollero lasciare un altro segno.
Esatto. Il Granduca promise di sostituire l'altare in pietra con uno magnifico in marmo, ovviamente con il grande stemma mediceo. La cosa curiosa è che quell'altare non fu mai costruito.
Ah, davvero?
Sì, per ragioni che le fonti non chiariscono. Quello che si vede oggi è di un'altra famiglia, ma non importa. Ciò che conta è l'intenzione, la promessa. Il sigillo politico era stato messo. Da quel giorno l'oratorio dei Santi Pietro e Paolo smette di esistere e nasce il santuario della Madonna di Piedipiazza. La fede popolare aveva vinto.
Una volta che l'immagine ha trovato il suo nuovo trono, l'oratorio viene arricchito ancora di più. Viene commissionata una grande tela per fare da cornice all'icona.
Sì, e non si chiama un pittore qualunque. L'incarico va al bolognese Alessandro Tiarini, un artista di una certa fama. E quello che lui realizza è affascinante, perché è un quadro che racconta la storia che stiamo raccontando noi. Per un visitatore è come avere una guida visiva dell'epoca.
In che senso? Cosa si vede esattamente?
Allora, la parte alta è, diciamo, convenzionale. C'è l'Eterno Padre in gloria, gli angeli. Ma è la parte bassa ad essere straordinaria. Tiarini dipinge uno scorcio della Pescia del 1605. Si riconoscono il ponte, il campanile del Duomo e, dettaglio incredibile, la piccola edicola originale da cui l'immagine era stata presa.
Ma dai, è una fotografia della città di 4 secoli fa.
Esatto, un documento storico impagabile su tela. È come se il quadro dicesse: Ricordatevi da dove veniamo.
E la devozione continua a crescere. Ma ci sono altri oggetti lì dentro che raccontano storie inaspettate. Penso a quella lastra di marmo murata di fianco all'altare. Potrebbe sembrare una lapide qualunque.
E invece la sua provenienza è eccezionale. Quella è una lastra di marmo che viene dalla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano.
Dalla Porta Santa? Davvero?
Proprio da lì. Era uno dei marmi che la sigillavano prima dell'anno santo del 1650. Fu un dono di Papa Innocenzo X a un prete di Pescia, un certo Domenico Cherubini. Avere un pezzo del genere era un collegamento diretto, tangibile, con il cuore della cristianità. E poi c'è anche un organo del Settecento, ancora funzionante, un altro pezzo di storia.
E la storia arriva fino ai nostri giorni, con un capitolo finale quasi da cronaca nera.
Sì, un capitolo triste ma significativo. Per celebrare questa devozione, nel 1937 l'immagine fu incoronata con una preziosa corona d'oro. Quella corona originale, però, è stata rubata qualche anno fa.
Rubata?
Sì, le fonti parlano di due ladri stranieri, nonostante le telecamere sono riusciti a portarla via. Recentemente è stata sostituita da una nuova corona, d'argento.
Quindi anche questa storia secolare ha il suo poscritto moderno e un po' amaro.
Esattamente. È un promemoria del fatto che la storia non è un capitolo chiuso, continua a svolgersi.
E in un certo senso la nuova corona d'argento aggiunge un altro strato a quel palinsesto di cui parlavi all'inizio. Dunque, proviamo a tirare le somme, specialmente per chi si avvicina a questo luogo oggi. Si parte da un'opera d'arte rinascimentale, elegante, quasi accademica, espressione del potere di un singolo. E si arriva a un santuario che pulsa di fede popolare, la cui identità è stata riscritta da un'immagine miracolosa e suggellata dai medici.
E la dimostrazione perfetta che un'opera d'arte non è un oggetto statico, è un organismo vivo che assorbe le energie di una comunità. Non è più solo l'oratorio del Buggiano da ammirare per la sua perfezione, è diventato un manoscritto su cui generazioni hanno scritto le loro speranze, dove una casata potente ha scritto la sua strategia e dove persino la cronaca recente ha lasciato un segno. Ogni oggetto lì dentro, dal soffitto del Galeotti alla lastra del Papa fino alla nuova corona d'argento, è un capitolo di una storia molto più grande.
Un pensiero finale allora per quel visitatore che abbiamo immaginato, che si trova oggi in quella piazza a Pescia.
Il mio invito è questo. Mentre si guarda la facciata, si provi per un istante a tornare al quel primo gennaio del 1605. Si cerchi di immaginare il frastuono delle campane, l'odore dell'incenso, la pressione della folla, il luccichio delle armature degli alabardieri. Fa riflettere su come un singolo giorno, a volte, possa plasmare l'identità di un luogo per 400 anni. E questo porta a una domanda più ampia.
Quale?
Quante altre piazze, chiese o palazzi che attraversiamo ogni giorno, magari distrattamente, nascondono nella loro storia una giornata così cruciale, un singolo momento in cui tutto è cambiato per sempre?